Parte.
E allora, secondo giorno di ritiro per il Napoli, primi confronti di squadra, cosa porterà questa decisione da parte dei Laurentiis? Ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Marte Sport Live. Passaggio, tiro. Marte Sport Live. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, cuffie in testa, microfoni accesi e noi siamo qui, questa è Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, che saluto e ringrazio, ma un abbraccio prima di iniziare la puntata di oggi al collega e amico Gianluca Gifuni per le due gravi perdite che lo hanno colpito in queste ultime ore, e alle mie condoglianze si aggiungono quelle tantissime, a dire la verità, e vi ringrazio al nome appunto di Gianluca, da parte vostra, da parte dei nostri amici che ci ascoltano da casa. Parliamo del Napoli, secondo giorno di ritiro, lo dicevamo nel lancio della trasmissione, secondo giorno di ritiro a Pozzuoli, e insomma ci sono tanti interrogativi. Il mercato, diciamo, sta portando acquisti un po' tardivi, trattative che si confermano lunghissime. Quale sarà la chiave di lettura di questo ritiro? Porterà dei risultati? Che cosa ne pensate? Scriveteci al 339-666-9990, perché c'è bisogno di invertire la rotta e c'è bisogno di farlo adesso, a partire da sabato prossimo contro la Salernitana. Ne parliamo con il nostro primo ospite, che poi in realtà è un padrone di casa, il nostro opinionista. Diamo il bentornato ad Antonio Giordano, firma finissima del Corriere dello Sport.
Buongiorno, un abbraccio a te, soprattutto un abbraccio grande a Gianluca. Il dolore non ci sono parole, non ne aggiungerò, soltanto il sentimento e l'affetto.
È così, veramente delle notizie tristissime. Antonio, ovviamente ricordo agli amici che ci stanno ascoltando da casa che se vogliono intervenire e porti degli interrogativi, delle riflessioni in diretta, possono farlo chiamando lo 081 63 63 63, linee aperte da questo momento e per la prossima mezz'ora a disposizione vostra, Antonio Giordano, quindi io ne approfitterei. Antonio, chiedo principalmente questo: il ritiro del Napoli sembra una scelta un po' desueta, che riporta ad un calcio poco moderno, ti aspetti che possa aggiungere qualcosa al Napoli in termini di sicurezza, di convinzione, di spirito di gruppo?
Sì, aggiunge sicuramente tensione. I ritiri a questo servono, perlomeno nel 2023. Quando ero giovane era una sorta di scelta quasi terapeutica, però sono invecchiato e mi rendo conto che è cambiato il calcio, non soltanto il mondo, ma anche il calcio. Tranne che in certe circostanze il Napoli si è soliti usare più o meno delle medicine d'urto che sono andate di moda negli anni 80-90, anche all'inizio della gestione della rete. Si fa prima il silenzio stampa, poi si va in ritiro, oppure si fa contemporaneamente, va bene uguale. Non credo che in ritiro vada più nessuno. Hanno smesso anche di fare il ritiro estivo le squadre di calcio. Sempre quando ero giovane c'era il periodo dell'ossigenazione, la chiamavano, e pensavamo che fosse vero, cioè che tu vai lì in alta quota e che quando torni diventi anche una grande squadra. Poi hanno scoperto che si fanno più affari andando in America e hanno cambiato. Il ritiro non serve assolutamente a nulla.
Insomma, la tua posizione è molto netta. Vediamo che cosa ha da chiederti il nostro primo ascoltatore, 081 63 63 63. Benvenuto Armando.
Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti a lei per l'apertura di programma.
Grazie.
Volevo chiedere al dottor Giordano, che seguo moltissimo, secondo lui il bilancio De Laurentiis è fallimentare? Chiedo questo perché De Laurentiis, diciamo, è sul calderone, nel senso che non passa giornata, non passa mese, non passa anno che De Laurentiis non venga attaccato. Io, da tifoso del Napoli, ho 66 anni, tipo Napoli da 60 anni, dico, fortunatamente negli ultimi 20 anni, e parlo anche della classe giornalistica napoletana, non stiamo più parlando di retrocessione, di centroclassifica, bensì parliamo di Champions League, parliamo di squadre come Liverpool, come Ajax, come Real Madrid, parliamo di calciatori che ha preso tipo Higuain, tipo Lavezzi, tipo Amsi, potrei fare tutto l'elenco di quello che ha comprato. La cosa che si sente di De Laurentiis pappone, perdone il termine poco idoneo, ma pappone di che cosa? Di guadagnare nella sua azienda.
Chiarissimo.
Cioè, io vorrei sapere dal dottor Giordano, che stimo moltissimo, vorrei capire lui cosa ne pensa.
Grazie Armando, grazie. Antonio, a te.
Certo, se c'è un pazzo in giro me lo faccio sapere, uno che possa giudicare il bilancio di De Laurentiis fallimentare. Bisogna riaprire il manicomio, perché credo che siano poche le stagioni in cui De Laurentiis abbia tra virgolette fallito, visto, per usare un termine che a cui ha fatto riferimento a lei. È chiaro che in questo momento non si può tessere l'elogio di un presidente che ha demolito immediatamente tutto quello che aveva costruito e che aveva contribuito a costruire intanto con i soldi del bilancio della società e anche con le capacità di uomini dei quali si era circondato. Però poi ogni tanto la vanità ci prende, siamo tutti un po' sotto vanitosi, no? E pensiamo magari di essere più bravi. Ha accorpato in sé varie funzioni e non è così che si fa. Penso lo sappia lui per primo, non glielo deve spiegare nessuno. Però quando si analizza De Laurentiis fa analizzare il suo ventennio, che onestamente mi sembra straordinariamente lusinghiero, come diceva lei. Cioè si è passato da un mondo all'altro. Purtroppo si è passato da un mondo all'altro anche in 6 mesi. E non possiamo far finta di niente. Cioè dentro l'analisi non bisogna ragionare di pancia, essere, come dire, severi per tutto il periodo che va dal 2004 al 2014, ma ci sono tante cose che non sono andate ora, che forse non sono andate anche in passato, che riguardano la figura stessa di De Laurentiis, ma questi sono fatti suoi. Io non giudico in base all'antipatia, alla simpatia, e quanto al termine che ha usato lei, e che capisco assolutamente non è suo, è veramente da brividi. Però a una certa età vedo che lei ha più o meno i miei stessi anni, quindi non faremo finta di scandalizzarci.
Luigi da Piazza Dante ti chiede, Antonio, se Lindstrom è una sottopunta, perché non gioca, visto che Zielinski è a pezzi sia dal punto di vista mentale che fisico?
Lindstrom non è una sottopunta, tante cose assieme, secondo me trequartista, ma anche mezzala, anche esterno. Non lo so perché non giochi, è uno dei misteri di questo campionato terribile per il Napoli. Non giocava con Garcia, non gioca neanche con Mazzarri, ma devo dire che non è neanche l'unico che non gioca, perché sarei curioso di sapere perché non giochi Simeone.
Questa è una domanda che ci sta perseguitando, praticamente non riusciamo a trovare una risposta. Carmine, benvenuto su Marte, 081-6363, la tua domanda per Antonio.
Buongiorno, sono Carmine Pane, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Complimenti per... Vorrei capire solo una cosa, il ritiro punitivo, ma a spese dei giocatori? No. Logicamente che ritiro è? Che se vanno in albergo stanno tranquilli, ci mangiano, dormono, vanno a giocare a pallone, fanno una bella vita, che ritiro punitivo è? Pagano loro, no?
Ascoltiamo la risposta di Antonio, grazie Carmine.
Ha una visione abbastanza limitata del ritiro. Se c'è a casa moglie e figli, preferisci stare con moglie e figli.
È così. Brigante 74 dice, ma te lo leggo, guarda, è simpaticissimo. Chiedo al Thierry Henry dei giornalisti Antonio Giordano.
Io lo pago a lui con la simpatia.
Chi sta decidendo il mercato? Il futuro allenatore, il futuro direttore o sempre il presidente?
Credo il presidente con Maurizio Micheli e mi auguro anche con Mauro Meluso.
Aurelio vuole fare il salto di qualità, porta il Bari all'Hotel San Germano ad Agnano e fonda il Bari San Germano. Vabbè, questa è la battuta del nostro ascoltatore che non si firma, ti mandano i saluti in tantissimi dei nostri ascoltatori da casa. Ti chiede un nostro ascoltatore, Roberto, se Aurelio De Laurentiis inviterà solo i suoi giornalisti alla conferenza che dovrebbe tenere intorno al 25 gennaio, se non erro, disse, e ti chiede provocatoriamente se inviterà sempre gli stessi o se sarà aperto a tutti questo incontro. Secondo te?
Non so chi siano i suoi giornalisti, non mi sembra una frase felice, non credo che abbia proprietà né che ci siano giornalisti che ritengano di essere riferimento di De Laurentiis, il giornalista è il riferimento del lettore, nel nostro caso esatto. dell'ascoltatore.
Esatto.
Non so a chi inviti, interessa neanche, non sono io che faccio, vengo degli inviti. E l'ultima cosa, io non sono convinto che ci sia la conferenza stampa, ma dal primo momento.
Sì. E in effetti il dubbio è anche il mio, anche perché stiamo attendendo la conferenza di metà agosto, no? Sugli obiettivi dichiarati del Napoli per la stagione.
Se ci stupiamo, però vogliamo far finta di essere candidi, cioè di vivere in un mondo in cui Babbo Natale e la Befana ancora possono incontrarsi a metà strada, no? Abbiamo visto, sappiamo come vanno le cose, cioè. Quante conferenze stampa sono state convocate, quante sono state promesse, quanti incontri chiarificatori, quante chiacchierate pubbliche affinché la gente sapesse. Non è cambiato niente, ma non deve neanche cambiare niente. Le notizie me le voglio cercare da sole, non mi è mai piaciuto che me le portassero, non me le hanno mai portate.
Esattamente così. Buongiorno, basterebbe prendere Benitez come direttore tecnico e chiedere a De Laurentiis di farsi un po' da parte. Questa è la visione del nostro ascoltatore.
Benitez è al Celta Vigo, non si può prendere.
Una domanda al dottor Giordano, da Emanuele da Napoli, che salutiamo. Quando il Napoli vinse lo scudetto, i giocatori andarono in ritiro a Vietri sul Mare, tra virgolette, si presero a botte. Oggi nel Napoli esistono queste personalità così forti ed influenti per poter cambiare una stagione?
Il ritiro di Vietri sul Mare è nell'anno precedente, nell'anno della salvezza. Non so se si misero le mani addosso, non credo che sia necessario.
Mi auguro proprio di no.
No, però insomma, sto fatto che debbano picchiarsi per forza. La Lazio dello scudetto vince lo scudetto in un clima più o meno da, voglio dire, diamocene di santa ragione. Quindi, però non lo ritengo un elemento aggiuntivo, quindi non credo neanche sia necessario che nel Napoli ci siano quelli che si attacchino al muro o ti attacchino al muro, altrimenti non usciamo mai da questo equivoco, cioè cerchiamo di fare qualche passo avanti. Non possiamo soltanto risentirci in presenza di atti di violenza e poi generarla o invocarla.
Ci auguriamo proprio di no, insomma, che non sia questa la situazione all'interno dello spogliatoio del Napoli. Detto questo, noi voliamo in pubblicità. Antonio, ti chiedo di restare in collegamento telefonico con noi, perché davvero sono 60 secondi, anche qualcosa in meno. Torniamo subito, 081-6363 per intervenire in diretta. Tra pochissimo.
Marte Sport Live. Parte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli. Saluto e ringrazio un attivissimo Gigi Soriani in regia. Al telefono ci ricolleghiamo con Antonio Giordano, per il quale è arrivata la domanda di un nostro amico al 339-666-9990, Samardžić, ma ci serve davvero un altro trequartista? Noi ancora non abbiamo capito come far giocare Raspadori, che non è una prima punta, non è un esterno e non è una mezzala, ma non è meglio investire su un buon DS e su un team manager?
Ma DS c'è, il team manager non va in campo, al Napoli serve un centrale difensivo e un mediano. Queste sono le priorità, forse anche due mediani. E Samardžić serve per portarti il lavoro avanti, perché a giugno se ne andrà Zielinski. Quelli di Udine dicono che tra i calciatori che sono arrivati dopo Piotr, Samardžić è quello che più lo raffigura. Vedremo se sarà vero, perché io ho i paragoni, ho imparato a non credere più tanto, però ci sta che chiudano la trattativa, ma che poi debbano fare anche altro.
Antonio, però ne approfitto per chiederti, suggerita questa domanda dai tantissimi messaggi che stiamo ricevendo, gli acquisti del Napoli non sono però un po' troppo tardivi, perché le esigenze di cui tu hai parlato, cioè il centrocampista Vice Anguissa e il difensore centrale, erano esigenze ben note già da tempo al Napoli?
Sì, ci saremmo aspettati che ci fosse, come dire, un intervento di immediato, però sono appena 8 giorni che è partito il mercato. Piuttosto il problema è che mi sembra che le idee non siano ancora chiarissime.
Enzo di San Felice scrive: credo che De Laurentiis abbia solo sbagliato allenatore sia con Garcia che con Mazzarri. Poi i calciatori del Napoli hanno bisogno di uno staff tecnico che li alleni nel modo corretto di pressare, uscire dal basso e stare alti, e poi indica Tudor come buon sostituto subito e per il futuro, e dice che non ha nulla in meno rispetto a Motta ed Italiano. Ma secondo te è il caso di parlare di un altro allenatore? Io penso che Mazzarri abbia ben salda la panchina, che ne pensi?
Che qualche perplessità la può generare dal campo. È chiaro che se entri in un vortice di sconfitte dal quale non esci e non dai neanche il segnale di poter riprendere la situazione in mano, non ti devi poi meravigliare di niente. Cioè io non do mai nulla per certo oramai.
Sarebbe difficilmente immaginabile pensare che De Laurentiis viri su un terzo allenatore, così come reputo, e chiedo a te, anche di poco percorribile la strada del ritorno a Garcia dopo gli stracci, metaforicamente parlando, che sono volati dopo il suo esonero. Che ne pensi su questo?
Credo che sia improbabile pensare che De Laurentiis, dopo tutto ciò che ha detto e anche il modo in cui l'ha detto, possa virare di nuovo su Garcia, come dicevi tu. E credo che però intanto, prima di sbizzarrirci eventualmente su un argomento che poi diventa delicato, ma che non è assolutamente da scartare, ma semplicemente perché questo lo dice il calcio, non lo dico io, non vorrei che qualcuno ora rilanciasse sensazionalismo con un senso di sensazionalismo un ragionamento. Però se il Napoli perde, facciamo un giochino brutto, macabro mi verrebbe a dire, se il Napoli perde con la Salernitana e poi va a perdere con la Fiorentina in Supercoppa, cioè voi pensate che resti tutto normale? Io no, cioè, penso che delle riflessioni diventino inevitabili e che possono esserci. Da qui non sto dicendo che Mazzarri rischia, sto dicendo un'altra cosa, e quindi però capisco bene qual è il giochino e so come può andare a finire. Mazzarri è consapevole di questo, sta nel calcio da tanti anni e mi auguro che l'abbia capito, ma l'avrà capito sicuramente. Per uscire da ogni forma di equivoci deve far risultato, possibilmente deve dare anche un gioco alla squadra, possibilmente anche una conduzione a tre. Sono passati 57 giorni dal suo avvento e non è più colpa soltanto di Garcia e del suo preparatore atletico. Dopo 57 giorni e le partite che il Napoli ha giocato, era lecito aspettarsi di più. Riconosciamo tutti a memoria il cammino del periodo di Mazzarri, dentro ci sono troppe cose che non sono andate. Tante che il 4-0 con il Frosinone qualcuno l'ha dimenticato.
No, penso che da lì proprio si sia iniziato a scavare un fondo che si era toccato già nelle partite precedenti, però davvero una situazione come quella vissuta contro il Frosinone, un'uscita di scena dalla Coppa Italia così imprevedibile, fa ancora male a tantissimi tifosi del Napoli.
Indecorosa.
Allora, per salutarti, prima di tutto do il benvenuto su Marte, anzi il bentornato su Marte, a Giuseppe Cannella, direttore sportivo, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a tutti.
Dall'altro capo del telefono c'è Antonio Giordano del Corriere dello Sport.
Non lo conosco, purtroppo.
Paga il caffè che da troppo tempo che non ce lo prendiamo.
A trovarti che è difficile.
Ecco, si parla di caffè, immediatamente Gigi Soriani ha detto che lo vuole anche lui, quindi voglio dire è un'equazione matematica inderogabile. Detto questo, Antonio, lascio a te la prima domanda al direttore.
Io con Peppe mi conosco da talmente tanti anni che mi fa fatica a domandare, ma tu te lo saresti aspettato?
Guarda, io tante volte in tanti interventi ho sostenuto che perdere Spalletti era, a parer mio, una cosa sbagliata. Si doveva fare di tutto perché era riuscito il buon Lusano a creare delle alchimie, a creare un gruppo che ripeto, si poteva aprire un ciclo veramente importante, cosa che al sud non è una cosa facile da tutti i giorni. di conseguenza tutto quello che è accaduto dopo un po' me lo sarei aspettato, ma non per essere, come dire, non volevo nel modo più assoluto pensare che potesse accadere, però avevo individuato in quel tipo di gioco, in quella conduzione speciale dell'allenatore con Giuntoli, con tutto quello che era lo spogliatoio, un fatto straordinario. Di conseguenza il presidente ha voluto fare tutto lui, mercato, scelte, allenatori, e io dissi più volte, se dovesse ripetere il campionato dell'anno scorso, degli ultimi anni in Napoli, siamo di fronte a un fuoriclasse. Il fuoriclasse di sicuro sarebbe stato De Laurentiis. Ciò non è accaduto, quindi oggi è sotto gli occhi di tutti che le critiche piovano, ci sono e ci saranno, perché secondo me neanche il mercato potrà aggiustare questa situazione.
Direttore, i nostri tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo al 339-666-9990 si dividono un po' sulla figura di Mazzarri. In tanti scrivono è lui il problema, come Vincenzo da Roma, altri invece dicono che è l'unico non responsabile di questa situazione e che ci vorrebbe un nuovo direttore sportivo. Che cosa ne pensa?
Ma guarda, cioè la storia del Napoli di De Laurentiis ha sempre preso direttori sportivi con il curriculum di Bigon quando è arrivato, di Giuntoli quando è arrivato, e di Meluso senza offesa quando è arrivato. È sempre stata la società ad avere insieme all'amministratore, diciamo, la scelta finale. Non è una questione di direttori o di quello che poteva e che non è stato. Non penso che possa arrivare un direttore, che poi non è che ce ne sono molti con le esperienze, che possono cambiare un trend che sta andando così. Non credo che sia questa. L'ho detto prima, la proprietà, che in prima persona ha voluto fare delle scelte e oggi si sono rilevate inadeguate.
Antonio, rapidissimamente, Cirotto d'Avellino ti chiede se questa disfatta con una squadra senza più identità e mordente potrà diventare un problema che restringe il ventaglio dei possibili allenatori per l'anno successivo o per gli acquisti che dovrebbero arrivare a gennaio.
No, assolutamente no, però sull'allenatore va fatto un ragionamento profondo, serio e immediato. Non si può arrivare a giugno. Napoli avrebbe già dovuto avere un ventaglio di ipotesi verso maggio scorso, quando era già ben chiaro che Spalletti non sarebbe rimasto. E poi il casting c'è stato, è stato un casting improduttivo che è finito per adagiarsi poi su scelte rivelate inadeguate, come diceva prima Peppe. E ora, diciamo a gennaio, 5 mesi d'anticipo possono bastare per capire in che direzione tu voglia andare. Io non credo che resti Mazzarri, ma credo lo sappia anche Mazzarri.
Penso che questa forse sia una delle pochissime certezze in merito al prossimo anno. Poi nel calcio mai dire mai, però insomma sembra che si parta proprio da qui, da un Mazzarri che a giugno saluterà la squadra. Detto questo, io ringrazio e saluto Antonio Giordano, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Ciao Manu, un abbraccio a presto.
Ciao Antonio, a presto.
E ringrazio e saluto anche il direttore Giuseppe Cannella, grazie per essere stato con noi su Marte.
Io posso dare un'idea per il prossimo e per il prossimo?
Assolutamente, assolutamente.
Se io fossi il direttore sportivo del Napoli, punterei tutto su uno come Gasperini e ricomincerei un ciclo importante, perché in questo momento il Napoli ha bisogno di quel tipo di conduzione tattica e tecnica.
Quindi un passaggio con alla difesa a tre, diciamo che questo gli acquisti...
Non è una questione di difesa a tre o a quattro, bisogna ricominciare a costruire come dire, un ciclo importante e vincente, con dei giocatori che hanno bisogno di ritrovare quella verve. Il modulo è importante ma non determinante.
Questo sì, è molto interessante come spunto, la ringraziamo per avercelo fornito. Grazie a lei, direttore Cannella.
Fatela arrivare
presidente.
Vediamo, vediamo se gli arriva questo suggerimento. Leggiamo un po' ovunque che il presidente sta comunque chiedendo consigli, ovviamente, a tanti uomini esperti di calcio, insomma, quindi sarebbe importante ascoltare anche il parere di chi la storia del calcio l'ha fatta, come lei. La ringraziamo.
Senza offesa a Melus, dategli il mio numero.
Va benissimo, grazie al direttore Cannella. Noi vogliamo in pubblicità, ma il numero da comporre, a cui inviare tutti i vostri messaggi WhatsApp, è sempre lo stesso: 339-666-9990. Vi aspettiamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E rieccoci qui, vogliamo stupire proprio appena di ritorno dalla pubblicità il nostro amico Gino Ape, che dice, esordisce così nel suo messaggio al 339-666-9990: lo so che non leggerete mai questo messaggio, l'abbiamo letto, quindi ti abbiamo smentito in diretta, ma voi dite che il Napoli ha perso Spalletti, ha perso Giuntoli, ma chi li ha cacciati? Se ne sono andati via, chiedere al sistema calcio. Gino, allora c'erano situazioni diverse, insomma Giuntoli aveva fatto un ciclo a Napoli di 8 anni, aveva dato tutto a questa squadra, ci sta anche che sentisse probabilmente il desiderio di provarsi altrove, di misurarsi con un'altra realtà. Poi è venuto fuori questo suo tifo per la Juventus, che lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha detto, diciamo, ha dichiarato di non conoscere, di non esserne a conoscenza. Per quanto riguarda Spalletti, probabilmente qualche incomprensione di troppo con il patron, o forse anche effettivamente la consapevolezza che con il Napoli non potesse andare oltre a quanto fatto nella passata stagione. Quindi al di là del sistema calcio, io credo che le motivazioni in questo caso siano del tutto personali e forse anche di rapporti, insomma, con il patron del Napoli, che in alcuni momenti hanno conosciuto delle situazioni turbolente, diciamo così. Semplicemente un applauso a Peppe Cannella, il grande direttore non c'entra nulla. Io prenderei DS Benitez, un altro nostro amico, Mimmo da Milano, ricordiamoci il salto di qualità. Sono Paolo da Casoria, mi chiedo: Spalletti avrà visto che i giocatori a fine campionato, avendo vinto già lo scudetto, erano appagati e quindi già fuori mentalità vincente, quindi si è reso conto che non avrebbero ripetuto la stessa annata? In effetti, insomma, sì, che il Napoli fosse in una parabola discendente da marzo, aprile, insomma, è vero questo, però è anche vero che aveva vinto in pratica lo scudetto, non matematicamente, ma gli mancava talmente poco che forse una leggera flessione ci poteva essere. Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, diamo il bentornato su Marte al collega Vincenzo D'Angelo della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Che dici? Diciamo, Spalletti si è reso conto di questa flessione del Napoli nella parte finale della scorsa stagione e per questo ha deciso di andare via?
No, non credo sia quello il punto. Spalletti è una persona molto seria, molto rispettosa anche dei propri pensieri. Se lui durante l'anno aveva deciso, secondo me già, insomma, che sarebbe stato, no, l'ultimo anno a Napoli, anche per una questione di motivazioni, quando lui lo dice è vero, bisogna sapersi ricaricare, ritrovare sempre il modo di poter tenere la squadra, no, il più in alto possibile. Se poi si arriva a scarichi, perché credo, insomma, noi non facciamo gli allenatori, ma non deve essere facile, ecco, fare anche l'allenatore a Napoli. E poi c'era la questione familiare. Spalletti ha la famiglia che vive a Milano, la figlia più piccola, no? Quella, la famosa frase di "devo pensare a mia figlia" era riferita a questo, insomma.
E Vincenzo, dato che hai detto, no, che non siamo allenatori e che immaginiamo, no, che sia molto difficile fare gli allenatori a Napoli, lo chiediamo ad un ex allenatore del Napoli, diamo il benvenuto su Marte, il bentornato su Marte a Gigi De Canio. Bentornato mister.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, le lancio questo assist passatomi praticamente da Vincenzo D'Angelo della Gazzetta dello Sport. Quanto è difficile fare gli allenatori a Napoli e soprattutto in un momento così complicato come questo? Mazzarri è responsabile di quanto sta accadendo o è, come dicono alcuni nostri radioascoltatori, l'unico a, diciamo, ad essere una vittima, ad essere entrato in una realtà troppo più grande di lui? Complicato, eh?
Complicato.
No, non capisco che genere di responsabilità possa avere, insomma. È un uomo che è entrato in una situazione già definita, non è riuscito a trovare la chiave per risolvere questi problemi, però da qui a dire che possa avere delle responsabilità su quanto sta accadendo, insomma, mi sembra un po' eccessivo, ecco.
Chiarissimo, si dovrebbe fare un po' come al Milan, avere una figura alla Ibrahimovic, Gino 73. Che cosa ne pensi, Gigi?
Questo rientra, diciamo, nel modo di vedere poi di organizzazione da parte della società. Questa è una cosa su cui possiamo discutere per una vita, però riguarda sempre la mentalità, il modo di vedere, appunto, dei vertici della società, del proprietario della società, per cui capire il loro punto di vista, e poi concettualmente è qualcosa che può essere, che può aiutare, certo. Per la competenza, per lo spessore umano, professionale, insomma, ci sono tanti aspetti su cui una figura così potrebbe incidere, ma se non avesse però le capacità, potrebbe essere invece deleterio. Ecco perché dicevo, è una cosa su cui bisogna riflettere, e naturalmente è l'unico che lo può fare il presidente con la sua società.
Vincenzo, la tua domanda per mister De Canio.
Intanto porto i saluti a mister De Canio. Volevo chiederle come mai, secondo lei, in questo momento il Napoli, che ha fatto degli ultimi anni la sua forza soprattutto nell'attacco, fatica a trovare non solo a vedere il gol, ma anche a costruire reali occasioni da gol. È solo una questione fisica o anche la questione mentale?
Non è una questione fisica per niente, perché l'aspetto fisico c'entra veramente poco. Siamo a metà campionato e la squadra non può essere in difficoltà, poi magari lo può essere forse nella parte finale, ma questo dipende da come può essere stata impostata la preparazione, dalle caratteristiche. Quello che conta molto in momenti come questi è l'aspetto psicologico, perché non dimentichiamo che abbiamo a che fare con degli uomini, e quindi a mio avviso, insomma, forse questi ragazzi hanno perso dei punti di riferimento molto importanti per loro. Chi è venuto dopo non ha avuto la capacità di saper toccare le corde giuste, e probabilmente anche le scelte che sono state fatte, sebbene accettate dai giocatori che sanno di doverlo fare perché sono dei dipendenti, però probabilmente in loro ha creato quel disorientamento che poi li ha portati ad avere un rendimento piuttosto negativo in campo.
Secondo te, Gigi, il Napoli con i nuovi acquisti davvero potrebbe risolvere questa stagione? No, potrebbe cambiare rotta?
No, non scherziamo. Non scherziamo. Poi, innanzitutto bisogna vedere i nuovi acquisti, chi li fa. Ecco. Chi li decide, in base a che cosa, a quale aspetto, non è così semplice. Pensate che Samardžić, che è un ottimo ragazzo in prospettiva, possa venire qui e risolvere i problemi del Napoli? Se il Napoli risolve i suoi problemi, Samardžić viene qui e dà un aiuto concreto e ottimale. Se il Napoli non risolve i suoi problemi, Samardžić viene qui e viene inghiottito da quella che è la spirale negativa che si è creata, così come è successo per Mazzarri.
Sì, anche Mazzocchi, no? È entrato dopo 3 minuti e poco più, si fa espellere con un fallo veramente incredibile contro il giocatore del Torino. Però è un ambiente, è un momento anche in cui non gira nulla bene al Napoli.
Sono situazioni che purtroppo possono accadere. possono accadere, però non c'è una motivazione unica, sola, perché altrimenti la si risolverebbe. È una situazione che comprende, come dicevo prima, vari aspetti sui quali secondo me sempre la società si deve interrogare e deve trovare dall'alto della propria competenza la chiave per risolvere questi problemi.
Mister Decanio, ti ringraziamo per essere stato con noi.
È un piacere.
Ti auguriamo un buon anno, ne approfittiamo per farti gli auguri.
Anche a voi.
Grazie.
E buona giornata. Ciao.
Grazie a te. Invece Vincenzo, io torno da te per affrontare un tema che sta un po' forse perseguitando il Napoli, perché aleggia sul Napoli di questa stagione il fantasma benevolo di Luciano Spalletti. In tantissimi ci stanno scrivendo al 339-666-9990 che Spalletti andava ricoperto d'oro. Leggo un messaggio, quello di Carmine di Villaricca su tutti: bisognava convincerlo ad ogni costo a restare perché era lui il vero fuoriclasse della squadra, a mio parere. Come lui la pensano in tantissimi, ma secondo te quanto sta pesando anche in senso negativo sulla squadra questo alone dello scudetto vinto in quel modo così travolgente e di un allenatore di quella personalità, di quel carisma?
Ma l'ho sempre detto, lo ribadisco anche oggi, il Napoli ha bisogno di leader, e il Napoli dello scudetto aveva due leader che oggi non ci sono più: uno Luciano Spalletti e l'altro Cristiano Giunto. La capacità di tenere uno spogliatoio unito, di tenere armonia, di dare a tutti la sensazione di essere utili alla causa, importanti, perché il modo di allenarsi sempre bene al 100%, anche se si gioca un minuto, fa la differenza. E quindi il Napoli riconosceva lo spogliatoio del Napoli Spalletti il leader, e la squadra era tutta compatta e seguiva il suo leader. Adesso probabilmente, anzi sicuramente, visto che Di Garcia ha dei problemi di spogliatoio che ne sono emersi fin dal ritiro, chiaramente la squadra ha perso un po' la bussola, adesso fa fatica a ritrovarsi. Perché? Perché avendo stravinto anche l'anno scorso il campionato, giocando bene e dominando le partite, adesso non viene nulla più facile come era, no? Fino a pochi mesi fa. Sì. E quindi c'è un po' di smarrimento, credo sia normale. Poi, hai detto bene tu, è anche un momento di negatività, quindi sono tante cose che non girano e sembra proprio il Napoli vittima di una specie di sortilegio, no?
Sì. Davvero, quindi anche gli attaccanti che a un metro dalla porta non riescono a segnare, vedi Raspadori, due occasioni importantissime contro il Torino fallite in modo clamoroso, oserei dire.
E quando gira male, a volte negli anni giusti, anche l'anno scorso il Napoli a qualche partita l'ha sofferta, sì. E comunque riusciva a trovare poi la via del gol con una giocata, con un'invenzione. Adesso a volte ti dà la sensazione che possono giocare due partite e il gol non arriva. Il Napoli che non segna da quattro partite consecutive credo sia quasi un unicum nell'era della Rennes. Quindi sì. Ecco, la negatività porta a negatività, come vincere aiuta a vincere, quindi porta entusiasmo, porta voglia di ritornare subito in campo, di continuare. Il trend positivo, le sconfitte in questo modo pesano tantissimo ed è, sono d'accordo con il mister, è una questione mentale, psicologica molto delicata in questo momento.
Vincenzo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buona giornata e un saluto agli ascoltatori.
Grazie a Vincenzo D'Angelo. Noi volevamo in pubblicità, ma prima leggo questo messaggio perché mi dà un gancio importante per il prossimo blocco. Benitez DS, Amsic Team Manager, e riprendiamo Sinatti subito e si torna a volare. Proprio su Sinatti, qualche novità oggi l'ha data il Mattino, che ha parlato di un De Laurentiis che sarebbe intenzionato ipoteticamente a richiamare Sinatti dopo l'Europeo per provare appunto a riportarlo a Napoli, e pare che appunto Sinatti sarebbe ben felice di un'eventuale chiamata da parte di De Laurentiis. Ricordiamo tutti il motivo per il quale è andato via dalla squadra azzurra. Detto questo, però, lo chiederemo proprio dopo la pubblicità, qualche istante siamo subito da voi, proprio ad un redattore del Mattino, quindi restate con noi. 339-666-9990
Marte Spotlight. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live. Fino alle 14 saremo in vostra compagnia. Gino D'Aversa scrive al 339-666-9990: la politica societaria di quest'anno su rinnovi e cessioni è stata totalmente sbagliata. Per me molti calciatori sono in sciopero bianco. Se ci fosse stato un dirigente comunque avrebbe dovuto seguire la politica societaria. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Voliamo all'interno della redazione del mattino e diamo il bentornato su Marte ad Eugenio Marotta. Ciao Eugenio.
Ciao Manuela, buon pomeriggio a tutti.
Allora, un nostro ascoltatore poco fa ci ha scritto che si augura il ritorno di Sinatti nello staff tecnico, insomma, del Napoli. Oggi proprio sul mattino c'è stata questa indiscrezione secondo la quale appunto De Laurentiis starebbe pensando ad un eventuale ritorno di Sinatti. Sai qualcosa in più in tal senso?
Ma intanto c'è da dire che De Laurentiis, sotto gli occhi di tutti, sta recitando, ha provato a recitare il mea culpa, ed è giusto che sia così perché i risultati sono fin troppo lapalissiani e mortificanti per la squadra che ha acquisito lo scudetto sul petto. Certamente anche l'aspetto atletico è una componente non indifferente, ma che affonda le radici dall'inizio di questa tormentata stagione, perché l'arrivo di Mazzarri, il cambio di un preparatore atletico, il tecnico che anche per una forma di eleganza non è entrato nel merito, ma non entrando nel merito di fatto lo ha fatto, lo hanno fatto le prestazioni. A Torino, Emanuele, la squadra camminava in campo, arrivava sempre seconda sul pallone. Certo, c'è una componente atletica, c'è una componente psicofisica, quando le cose girano storte, insomma, la gamba non va neanche come dovrebbe andare, anche magari si ha la bendina delle gambe. Tutto questo per rispondere che certamente Sinatti è stato tra i protagonisti o coprotagonisti di quella annata fantastica e probabilmente irripetibile che si è consumata l'anno scorso, e allora è chiaro che De Laurentiis possa fare delle valutazioni da questo punto di vista. C'è anche da dire, lo abbiamo scritto, ci sono determinati meccanismi, certo. Ricordiamo che Spalletti, De Laurentiis, federazione, l'addio, ancora si porta gli strali, Sinatti che sarebbe lasciato a questo punto ben volentieri a disposizione del club una forma, in una sorta di intesa, di patto, di gentleman agreement, sì. Sostanzialmente, però siamo per il momento ancora in ipotesi embrionali, ma certamente è un'ipotesi che è al vaglio del presidente.
Saremo a vedere. Voglio però dare spazio ad una voce fuori dal coro, perché mi piace tanto quando c'è divergenza di opinioni. Carlo da Napoli scrive: tante chiacchiere inutili che portano sul trono due persone, Spalletti e Giuntoli, non così speciali. Spalletti con lo Zenit dopo aver vinto lo scudetto, stessa squadra, stessi collaboratori, dopo 7 partite ne aveva vinte 2 e fu cacciato. E poi aggiunge: Giuntoli ha imparato tutto da De Laurentiis. Che ne pensi, Eugenio?
Ma intanto la controprova sul campo delle ipotesi è sempre, insomma, azzardata. Possiamo ipotizzare, dire tutto il contrario di tutto non avendo i parametri. Sarebbe potuto succedere, non sarebbe potuto succedere, sarebbe andata meglio o peggio. C'è una di fatto, Giuntoli è cresciuto tantissimo con il Napoli, ha avuto un trampolino di lancio enorme, ma era comunque un fuoriclasse che con il Carpi fu autore e protagonista di un autentico miracolo, e messo a disposizione di proventi, situazioni, disponibilità, blasone in un club come il Napoli, ha dimostrato di aver innescato un meccanismo assolutamente vincente. E per vincente io vado, e tanto, e lo ha fatto spesso De Laurentiis, anche al contenimento dei costi, che non è poca cosa. Detto questo, integro, c'è un dato di fatto. Giuntoli, secondo me, è assolutamente stato uno dei protagonisti, e credo che l'assenza non di Giuntoli, ma del potere, in un certo senso, della capacità di manovra che l'ex direttore sportivo, dopo circa 8 anni credo nel Napoli, aveva acquisito, oggi si avverte questa assenza, ma non perché magari Melusa
Scusate, però è chiaro che insomma parliamo di un direttore che è stato ingaggiato a mercato aperto, ha avuto poca libertà di manovra, esatto, e ha bisogno di tempo eventualmente per poter operare. Poi si potrà dire se ha operato bene o male. Per il momento insomma è stato soltanto un trend union con quello che è il passato, e che è un passato glorioso. Io non escludo che nella crisi del Napoli tutti a puntare l'indice in senso positivo o negativo su Spalletti, doveva rimanere o non doveva rimanere, ma l'assenza di Giuntoli in quanto direttore sportivo plenipotenziario, che aveva avuto e sapeva e conosceva bene le dinamiche dello spogliatoio, della proprietà, della presidenza, si sia sentita tantissimo. Vedete Giuntoli che cosa sta facendo con una Juventus che non è certamente la Juventus stellare, no, che ha la possibilità di manovra del passato, e intanto è lì che si sta giocando lo scudetto con l'Inter.
Non per tornare sugli errori della scorsa estate, però mi hai offerto tu un gancio che non posso non cogliere, appunto l'arrivo di Meluso il 15 di luglio, quindi a mercato inoltratissimo, esatto, è stato un altro di quegli errori, perché davvero non si è dato spazio né possibilità di manovra ad un direttore sportivo che non ha potuto intervenire in maniera decisa sul mercato. Ci si ritrova con una squadra con tre acquisti fondamentalmente molto sottodimensionati rispetto a quello che ci si aspettasse,
o quantomeno con tre acquisti che certamente non hanno ancora, sono acquisti di, possono, voglio essere ottimista, di prospettiva, ma certamente non hai colmato il gap della partenza di un fuoriclasse, un top player come Kim, con un difensore centrale più o meno dello stesso livello. Non dimentichiamo, Manuela, perché insomma, poi la storia insegna, De Laurentiis nella fase in cui si parlava del ritiro di Castelvisango e c'erano i fermenti del dopo, non solo del dopo Spalletti, l'allenatore, il toto allenatore, anche della partenza in pectore di Giuntoli, che poi di lì a poco sarebbe andato via. Anche lì De Laurentiis disse insomma Giuntoli è un dipendente, insomma dando l'idea che tutto potesse essere fatto con un uomo solo al comando. Può essere vero fino a un certo punto, ma il sistema calcio, l'azienda calcio ha bisogno di determinati compartimenti, ha bisogno di determinate figure che devono avere una determinata autonomia. Poi è giusto che chi investe, mette i soldi, possa avere insomma il diritto di vita o di morte, passatemi il termine, insomma, poter incidere, però è altrettanto giusto che tu devi assegnare determinati compiti e fidarti delle persone a cui hai affidato questi compiti.
Eugenio, per chiudere rapidissimamente, come si esce da questa situazione? Sembra il Napoli precipitato in delle sabbie mobili difficilissime, e diciamo da qui è difficilissimo riemergere. Il ritiro può essere un primo passo, i nuovi acquisti, ma che cosa deve scattare nella mente dei calciatori all'interno dello spogliatoio azzurro per cercare di salvare il salvabile?
Brava, partiamo dalla fine, salvare il salvabile. Certamente non puoi avere la presunzione di avere determinate ambizioni, devi avere però la dignità di portare con orgoglio lo scudetto che hai strameritato l'anno scorso e che hai riconquistato dopo 30 e passa anni. Deve scattare quella molla nella testa dei giocatori, perché adesso poi non bisogna dimenticare, con tutte le responsabilità che vanno ascritte alle varie componenti, c'è una squadra, Manuela, che per 10 undicesimi è la stessa dell'anno scorso. Allora guai a dare ai giocatori alibi, però anche in questo deve essere brava la guida tecnica. Non puoi cambiare atteggiamento tattico a partita in corso modificando tutto e dando ulteriormente degli alibi ai giocatori.
Sì, anche perché c'è una situazione sembra proprio una sensazione che si respira dal campo, anche da chi guarda da casa, di totale confusione da parte dei calciatori. Mario Rui, inquadrato a un certo punto, spreca una palla e, inquadrato dopo questo errore tra virgolette, fa cenno ai compagni, non sapevo a chi passarla, e è emblematico di un momento del Napoli piuttosto complicato.
è quello che dicevo all'inizio del mio intervento, Manuela, la squadra con poche idee, praticamente nulle, zero movimento senza palla, riaggressioni soltanto nelle idee di Mazzarri, che ha fatto poco nulla e sta viaggiando di una media salvezza, un punto a partita, non è assolutamente da Napoli, e a questo però bisogna aggiungersi, Manuela, perché bisogna ricostruire tutto dall'inizio e riavvolgere il nastro. Questa è l'epilogo, ci auguriamo possa essere l'epilogo finale, che ci possa essere appunto la svolta, poi il ritiro, ripeto, può servire o non servire, sono sempre i risultati, la panacea di finale, perché in questo momento tu devi pensare alla panacea, devi pensare a salvare il salvabile, come hai detto, ma non dimentichiamo che i malumori di questa squadra stellare dell'anno scorso hanno radici profonde che affondano fin dai primissimi, dalle primissime battute di campionato. Kvaratskhelia che non ha
forse anche prima, forse anche prima,
Osimhen a Bologna, Politano contro la Fiorentina, le dichiarazioni di De Laurentiis che dice tolleranza zero, non tolleranza zero, non si può fare un discorso da vigili urbani, c'è bisogno appunto di un'unità di intenti e che la squadra possa capire e sentire il dovere di virare drasticamente verso porti sicuri.
È quello che serve, vedremo già la risposta sul campo contro la Salernitana sabato prossimo ore 15. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Eugenio, ti leggiamo sul Mattino.
Grazie a voi e a risentirci.
Grazie Eugenio Marotta, e noi siamo arrivati rapidissimamente alla fine della nostra ora di Marte Sport Live. Lo sport torna su Marte stasera 20:21 con Francesco Marciano. Io ringrazio Gigi Soriani per aver guidato sapientemente questa regia di questa trasmissione. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui e per averci veramente inondato di messaggi. Da Emanuela Castelli è tutto. Vi lascio a Sulle Mani con Gigio Rosa.
Marte Sport Live.